considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Lo sapete, lo dovreste sapere, c'è un indirizzo mail che è armadillo@radiopopolare.it dove scrivermi quando non sono in onda per segnalazioni, osservazioni, eccetera, eccetera. E c'è poi una pagina Facebook, Considera l'Armadillo, che vi invito sempre a visitare perché è sempre piuttosto aggiornata. Tra poco vi presento la nostra ospite, ma datemi ancora un momento. Perché è arrivato ieri un comunicato dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, a proposito di 29 rinvii a giudizio per reati gravissimi che vanno dal maltrattamento di animali all'organizzazione di spettacoli con animali non autorizzati. Si tratta del Carresi del Molise. Insomma, grazie a una denuncia dell'ENPA è partita un'indagine della Procura di Larino e per l'appunto si è arrivati a 29 rinvii a giudizi tra amministratori e varie altre figure. Cose brutte da quelle parti, peraltro appunto vittime e buoi trattati in maniera veramente disumana, ma con per di più minacce alle guardie zoofile dell'ENPA, insulti alla presidente dell'ENPA, insomma, voglio dire, quelle storie proprio brutte, brutte, brutte. E a proposito di storie che francamente non sappiamo da che parte mettere, arriva sempre dall'ENPA, ma questa volta quella di Monza e Brianza, una notizia per certi versi sconcertante. Perché? Perché in realtà si rischia in sostanza che dei cani che erano stati sequestrati 8 anni fa per evidenti maltrattamenti da parte di chi li deteneva, erano 7 cani, bene, sono stati per 8 anni affidate a famiglie. E adesso, a causa della prescrizione del reato, c'è la possibilità che questi cani tornino in mano a chi li maltrattava. Poi fatemi ricordare ancora l'appuntamento di domenica 26 gennaio qui a Milano alle ore 17 al MIC, il Museo Interattivo del Cinema, perché c'è per questa rassegna che è in corso in questi giorni, che si chiama Viaggi in Australia, il cinema racconta il nuovo continente. Bene, dicevo, alle 17 di domenica c'è la proiezione del documentario Kangaroo, A Love Heart Story, che è appunto questo documentario pazzesco che racconta, insomma, la persecuzione, fatemi dire proprio così, dei canguri in Australia per poi venderne le pelli. E ricordiamo che l'Italia è il primo importatore di pelli di canguro per abbigliamento sportivo. Bene, al questo appuntamento di domenica, oltre a vedere il documentario, ci sarà anche il biologo Dror Benami e Filippo Carella, che è responsabile della sede milanese della LAV, Lega Antivivisezione, perché diciamo che questo documentario è stato portato in Italia proprio dalla LAV. C'era stata una proiezione a cui anche alcuni degli ascoltatori di Considera l'Armadillo avevano potuto accedere, ma insomma un appuntamento che mi sembra particolarmente interessante. Ma ora, ringraziandola per la pazienza, do il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che si chiama Barbara. Lei è animatrice, assieme ad altri, di una pagina Facebook che si chiama Lessinia Futura. Perché stiamo parlando di un parco naturale in Veneto che potrebbe essere ridotto, dico bene Barbara?
Esatto. Ciao Cecilia, ciao a tutti
ai nostri ascoltatori. Senti Barbara, intanto collochiamo questo parco dov'è esattamente?
Ok, la Lessinia si trova a nord delle province di Verona e Vicenza. Ed è un sistema collinare e montano che si estende appunto fino ai 1800 metri. Il Parco Naturale della Lessinia, istituito nel 1990 in attuazione al piano territoriale regionale, comprende la zona più a nord, quindi quella degli Alti Pascoli, e i Vai, che sono questi bellissimi canyon che scendono fino a valle in pianura tra Verona.
Sì, senti una cosa Barbara, e questa, scusa, ti sentiamo un po' male, ti puoi spostare leggermente perché c'è la linea un po' non bellissima, scusa. Dicevo che quindi il parco naturale di Lessinia è in questa zona, è abbastanza, quanto è grande? Scusa, ti faccio delle domande magari troppo tecniche, dimmelo.
Sì, sono circa 10.000 ettari di parco.
Ecco, adesso che cosa succede? Che la regione Veneto ha detto no, troppo spazio, cioè riduciamolo un po' questo parco.
Riduciamo un pochino la riduzione di circa il 18% calcolata, e interessa appunto questi vai e alcune delle malghe più basse, diciamo le malghe più vicine ai paesi, sì, della Lessinia.
Sì. Senti Barbara, questo parco naturalmente, oltre a avere, come dire, questa caratteristica proprio della conformazione geologica, diciamo così, naturalmente ha una serie di piante e di animali che vivono in questa realtà.
Assolutamente sì. Dal punto di vista appunto degli animali selvatici, abbiamo diverse specie registrate, anche a livello di uccelli, diciamo, abbiamo più di 190 tipi di uccelli registrati, oltre a caprioli, camosci, cervi, forse stanno diventando forse anche un po' troppi, sinceramente.
Sì, sì.
E da qualche anno è interessato anche dalla presenza dei lupi.
Ecco, che dovrebbero essere anche quelli che regolano un po' questi ungulati, diciamo così, perché il loro predatore naturale,
sì,
è il lupo,
certo.
Insomma.
Poi purtroppo l'animale che ultimamente sta causando più danni è il cinghiale,
sì,
che è una specie entrata a far parte del territorio nei primi anni 90, in seguito al taglio di una rete di una zona di riserva di caccia.
Ah, ecco.
E quindi fuori uscito
e si sono allargati,
e lasciato espandere, sì, fino
sì,
ad oggi.
Sì. Peraltro guarda, proprio ieri ho fatto una trasmissione con il responsabile della Lega Abolizione Caccia della Toscana, perché loro hanno fatto un'operazione assieme ai carabinieri forestali beccando questi che praticamente alimentavano i cinghiali in modo da, ecco, da farli crescere e aumentare, perché così si può sparare meglio, perché poi questo è il circolo vizioso, diciamo così.
Purtroppo diciamo che regolare il numero di questi selvatici ad opera solo dei cacciatori è stato deleterio per tutti questi anni, perché appunto loro non hanno alcun interesse reale.
Certo, certo.
Pur essendo io non espressamente contro la caccia appunto a priori, ma trovo che serva un metodi più,
sì,
più selettivi, ecco.
Sì. Senti Barbara, dicevamo che in tutto ciò la regione Veneto appunto ha detto no, troppa grazia, lì c'è troppa natura bella che insomma si autoregola più o meno, bisogna tagliare un 18%, quindi un importante come dire intervento. Ma perché, che cosa ci vogliono fare? Si è capito quali sono i loro programmi?
Allora, quali siano espressamente i loro programmi non è dato sapersi,
sì.
Quello che la mozione dei consiglieri Valdegamberi, Corsi e Montagnoli chiede, cioè porta a suo favore, è appunto la regolamentazione del, cioè l'abbassamento del numero dei cinghiali aprendo appunto più zone di caccia, e nei vai questi cinghiali trovano, diciamo, rifugio, perché sono le zone boschive più antiche, meno frequentate dall'uomo. E inoltre l'altra motivazione è meno burocrazia. Purtroppo i vincoli ambientali da queste parti sono sempre visti come una castrazione invece che come un'opportunità. E questi sono i motivi espressi dalla mozione.
Sì.
Cosa poi ci vogliono fare è tutto da vedere, perché per il momento probabilmente il piano ambientale prevede il mantenimento delle tutele esistenti, ma domani mattina, non essendo più vincolate dalle leggi del parco, il piano ambientale può cambiare.
E siccome noi viviamo in un paese dove il consumo del suolo è all'ordine del giorno e rosicchia metro per metro, no, alla natura i suoi spazi, ecco, siamo in allerta, in allarme, ma non solo tu che vivi lì, perché ci sono tantissime associazioni che si stanno muovendo per opporsi a questa riduzione del parco.
Esatto, ad oggi siamo a 123 associazioni firmatarie, fra cui il CAITAM nazionale, il gruppo speleologico italiano, associazioni nazionali ARI, associazione rurale italiana, una ventina di associazioni locali del posto atte alla promozione culturale e turistica, e oltre a tantissime associazioni della provincia di Verona e del Veneto stesso.
E assieme insomma ad associazioni
più
tipo
di 400.000 iscritti a queste associazioni, abbiamo fatto più o meno
i conti. E peraltro appunto in questo ci sono Legambiente, ma anche Io non ho paura del lupo, cioè voglio dire sono tantissimi piani, no? Quelli di chi sta
ricevuto consenso e sostegno da veramente tante associazioni di vario tipo, anche da tantissimi gruppi speleologici, perché questa è una zona di roccia carsica, di grotte, di anfratti bellissimi, nel sottosuolo scorre acqua pura che arriva nelle sorgenti a valle, insomma.
E che sono quindi certo preziosi. Sì. Angoli di territorio. Senti Barbara, sempre cercando di farci descrivere da te che vivi su quel territorio, questo parco naturale di Lessinia, dunque diciamo che hai detto che si arriva fino a 1800 metri o giù di lì, partendo da che altezza più o meno, le parti più basse?
Le parti più basse che attualmente rientrano anche nel parco, sono a 200 metri di altitudine.
Senti, Barbara, scusa, ti devi spostare perché adesso è entrato anche un fischio, non so cosa sta succedendo.
È la mia stufa che è andata in allarme.
Ecco, oh, mamma mia, ecco, no, credevo fosse...
Due minuti e si sistema.
Credevo fosse il telefono, invece è la stufa, no. Vedi, succede di tutto. Quindi dai 200 ai 1800 metri, quindi un paesaggio che... si modifica tantissimo. Barbara, tu sei in realtà sei una pastora e un'allevatrice, dico bene?
Esatto.
E quindi ci sono anche attività dell'animale uomo, diciamo così, che sì. Si svolgono nel parco naturale, insomma.
Assolutamente sì, la zona degli Alti Pascoli è stata modellata dall'uomo nel corso dei secoli, prima erano tutti boschi, poi dal 1300 è stata appunto insediata dall'uomo, i boschi sono stati disboscati nella parte più dorsale, rivelando queste dolci curve e favorendo appunto la pastorizia. Quella che era la pastorizia e adesso è diventato invece un allevamento per la maggior parte di tipo stanziale, a parte piccole realtà come la mia che continuano a praticare l'allevamento semibrado e la pastorizia.
Sì.
Purtroppo diciamo dagli anni 80-90 si è anche modificato ulteriormente il metodo di allevamento, e abbandonando un po' di più la produzione di latte dal peggio per favorire invece la quantità di produzione, quindi sono state costruite stalle con parecchi animali, mentre prima gli animali d'inverno scendevano, tornavano in pianura, si portavano su solo d'estate, quindi ecco, una zona votata alla produzione del latte.
Sì.
Dal mio punto di vista si sarebbe dovuta mantenere un po' di più la tradizione, un po' più arcaica.
Sì, e quindi evitare la quantità e salvaguardare la qualità.
Sono stati abbandonati, per esempio, i vecchi baiti, che sono queste costruzioni di roccia dove una volta si svolgeva l'attività di caseificazione ternaria, che è, a mio avviso, uno dei metodi di produzione e di vita più caratteristici di questa zona. Adesso non ne parla quasi più nessuno e questi sono decadenti. In mezzo ai prati, purtroppo.
E che in qualche modo implica anche una relazione con l'animale, visto che stiamo parlando a Considera l'armadillo, che è una trasmissione che si occupa molto soprattutto della relazione tra noi animali, diciamo così,
sì.
Che quel tipo di pastorizia lì è anche un tipo di relazione con l'animale più rispettoso, insomma, anche dell'animale stesso.
Ah beh, sì, certo, poterlo lasciare fuori al pascolo il più possibile durante l'anno, durante il giorno, cioè, sicuramente lo fa star meglio che non si installa, come invece per la maggior parte adesso è. Assolutamente sì, e anche la relazione con gli animali esterni, cioè selvatici,
sì.
È completamente diversa. Noi ci siamo, noi e altri, appunto, quei pochi che continuano a fare un'attività di produzione di latte, cercando di essere sostenibili, se si può parlare di sostenibilità quando si parla di zootecnia, perché io me lo sto
sì, beh.
È la mia ricerca personale,
sì.
Questa è... questo filo del discorso, Cecilia.
No, dicevi che insomma, in sostanza, pur con tutta la criticità che l'aspetto della zootecnia porta, il tentativo è quello, in sostanza, di mantenere un filo
con l'ambiente e con i selvatici, chiaramente.
Certo.
Anche attuando metodi di prevenzione, in questo caso, appunto, da quando abbiamo i lupi nei suoi confronti,
sì.
Cercando una convivenza un equilibrio di convivenza.
Certo. Senti una cosa, Barbara, sempre usandoti come nostra, come dire, guida al Parco Naturale di Lessinia, si parla moltissimo, sacrosantamente io temo e credo, di riscaldamento globale, quindi di mutamenti climatici. Ecco, tu che sei lì del posto, insomma, lo vedi il riscaldamento globale nel la quotidianità?
Sono qua in maglietta, maniche corte.
Ecco, volevo chiederti quello, in sostanza. Certo, esatto, siamo al 22 di gennaio, certo.
Non fa quello, sì, però ecco, sì. È fuori a lavorare, si sta come in primavera in questi giorni,
sì.
Ed è innegabile, ecco, questo mutamento, che ne dicano tutti questi negazionisti.
Sì, certo, qui anche a Davos, insomma, abbiamo sentito anche Trump dire cose che non ci piacciono affatto. Ma Barbara, e quindi, insomma, tu sei in maglietta anche se c'è la stufa accesa, e questo, per quel che è la tua osservazione della natura intorno a te, vuol dire che cosa? Che naturalmente ci sono probabilmente figliolanze, come dire, inaspettate in questo periodo.
Figliolanze, nel senso, io ho visto in questi ultimi anni anche l'arrivo di selvatici, ok, sicuramente è dovuto anche a questo cambiamento di clima, a questo aumento delle temperature. Insomma, abbiamo l'istrice che non si era mai visto prima,
sì,
sulle prealpi, per esempio.
Sì, sì, sì.
Mi viene da dire. Cioè, mantenere i boschi intatti così come sono, penso che sia un dovere di tutti, ecco.
Sì, è un bene collettivo, certo, dovremmo, ed è per questo che, insomma, una vicenda come questa del Parco Naturale di Lessinia ha mobilitato e sta mobilitando tantissime persone, non solo nel Veneto, proprio perché diventa anche lì un luogo simbolo in qualche maniera.
Beh, sarebbe il primo parco in Italia che viene ridotto. Il Veneto ci aveva provato un po' di anni fa con il Parco dei Colli Euganei, per fortuna tramite un'altra mobilitazione del comitato lì presente è stato fermato, ma ci riprovano con il Parco della Lessinia.
Sì.
E noi siamo qua per cercare di far riflettere, ecco, noi non vogliamo creare nessuna spaccatura, ma vogliamo solo che la gente rifletta. I metodi per sopravvivere tutti ci sono, e non è certo togliendo parti della zona di tutela che si risolvono i problemi della montagna, dello spopolamento.
No, direi proprio di no,
che altro.
Senti, ci scrive Manuel per dire: la regione Veneto ha tagliato il 18% della superficie protetta, che schifo. In 30 anni Veneto e Lombardia hanno certificato una porzione cementificato una porzione gigante del loro territorio. La Lega vuole l'autonomia per finire il lavoro sporco. Questa è la valutazione del nostro ascoltatore. Sostanzialmente, insomma, però, non c'è dubbio che un certo tipo di gestione del territorio ha delle finalità che, insomma, ogni giorno ci dimostrano come, insomma, sia controcorrente, insomma, rispetto a una posizione protezionistica e di tutela, insomma, ecco.
Sì, assolutamente.
Senti, Barbara, tu dicevi: noi non vogliamo creare conflitto, vogliamo far riflettere le persone, quindi non ci sono manifestazioni evidenti?
Sì, no, è in programma, allora, perché l'altro sì. giorno in Commissione Ambiente, purtroppo Veneto, è stato dato il parere favorevole
alla riduzione.
Alla riduzione. Settimana prossima, il 28, andrà in consiglio e ci si aspetta la votazione a favore, perché la maggioranza in Veneto è da quella parte.
Certo.
Abbiamo organizzato una camminata pacifica attraverso le malghe della Lessinia domenica 26,
sì.
Partenza alle 10 del mattino, ci sarà la neve, si potrà gustare l'inverno dei Monti Lessini. camminare appunto pacificamente, questa è la nostra intenzione per dire no a questo taglio.
Eh certo, quindi ascoltami Barbara, siccome il nostro tempo è quasi terminato, dove si possono trovare le esatte indicazioni? C'è una pagina Facebook Lessinia Futura, giusto?
Facebook Lessinia Futura, Instagram anche Lessinia trattino basso Futura,
sì.
E altrimenti potete scrivere una mail sempre all'indirizzo lessiniafutura@gmail.com, vi verranno fornite tutte le indicazioni. Aspettiamo numerose presenze,
sì.
E siamo fiduciosi che prima o poi qualcuno ci ascolterà.
Barbara, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi. Senti, ti faccio giocare al gioco di considera l'armadillo, ma Barbara, avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Il lupo.
Ah, brava, mi piace questa risposta, benissimo, una bella lupacchiotta si aggiunge al nostro grande serraglio, mettiamola così. Allora, grazie a Barbara per averci parlato di Lessinia Futura, delle mobilitazioni, della pacifica mobilitazione di domenica, ma insomma seguiremo, ci teniamo in contatto Barbara per vedere come procede questa vicenda. Noi siamo degli inguaribili ottimisti, speriamo che comunque qualcosa di buono possa accadere. Barbara, grazie.
Inguaribili sognatori. Grazie mille a te, Cecilia.
Un abbraccio e mi raccomando, resistere è importante.
Grazie.
Ciao.
Buona giornata a tutti.
Ciao. E insomma, volevo così, anche se in Veneto, ma noi siamo qua vicino, siamo tutti sulla stessa terra, viene da dire, sulla stessa zattera, e quindi i confini sono relativi, se non dal punto di vista amministrativo, come si dice. Lessinia Futura, andate a guardare, magari è una bella occasione per fare una bella passeggiata in montagna e conoscere insomma questo parte di territorio qui a nord, proprio per cercare di tutelarlo e preservarlo. Oh, e a proposito, vi dico invece che potreste, come dire, prepararvi alla camminata di domenica andando invece sabato alle 16 a Cascina Literno in via Fratelli Zoia al 194 a Milano, perché la LIPU di Milano organizza una conferenza che si chiama Dove osano non solo tra parentesi le aquile, alla scoperta degli uccelli alpini, a fare la relazione Claudio Foglini. E sì, insomma, quindi un bel modo per conoscere gli uccelli alpini, peraltro insomma il parco naturale di Lessinia fa parte delle Prealpi, ma insomma magari qualcuno scende più giù, non è detto. Allora, Cecilia Di Lieto vi ringrazia per l'ascolto, vi ricordo che potete riascoltare le puntate andate in onda scaricando i podcast dall'app, dal sito di Radio Popolare, dai vari posti dove si scaricano le app, e che la trasmissione torna domani alle 14.30 con altri ospiti, altre storie. Domani ce ne andiamo al mare invece, dalle Prealpi al mare. Allora, un bel saluto a tutti da Cecilia Di Lieto e restate all'ascolto dei programmi di Radio Popolare. Ciao a tutti!